Il relatore dovrebbe essere Don Vincenzo Bonato, un monaco camaldolese che adesso sta a Verona e che non ha potuto venire. Allora ha mandato la relazione e noi la leggiamo e poi Don Innocenzo reagisce a questa relazione di Don Vincenzo e siamo invitati tutti poi un po' a partecipare. E allora ecco, è solo una lettura che facciamo insieme perché appunto il relatore è assente. Io cercherò di interpretare lo spirito con cui lui ha scritto questa relazione, ma è sempre diverso sentire la persona che la propone e chi invece legge. Ecco, c'è una diversificazione. E io voglio solo appunto leggere, ci sono diverse citazioni di padri anche abbastanza lunghe, tra cui anche padre Bild, Griffiths, quindi anche importante. Il tema, dopo il discernimento che ha trattato padre Rivas, abbiamo scelto questo tema, moderazione e sobrietà, entriamo anche nell'avvento e quindi ci fa anche riflettere questo scritto. E così inizia il suo percorso Don Vincenzo. Il tema proposto suggerisce di affrontare tematiche di carattere pratico, come moderazione e sobrietà. Il fatto di fare attenzione alle scelte concrete di vita è segno di voler intraprendere un reale cammino spirituale, perché senza la pratica l'attenzione spirituale sarebbe del tutto vana e fumosa. Tuttavia, ogni cammino spirituale si basa su alcune motivazioni filosofiche o teologiche che vanno messe in luce per operare un discernimento opportuno sul valore delle nostre scelte concrete. Comincio a presentare alcune di queste convinzioni di fondo, per poi passare a suggerimenti di carattere più pratico, come credo voleva suggerire chi mi ha incaricato di elaborare questa riflessione. Tutto lo sforzo religioso e tutte le iniziative ascetiche del cristiano, dalle più semplici alle più impegnative, devono essere intese come una semplice risposta all'iniziativa benevola di Dio che ci ha preceduto e ci precede sempre. È il tema della giustificazione per grazia. Dice San Cirillo di Gerusalemme nella sua catechesi quinta: «O bontà straordinaria di Dio verso gli uomini! I giusti piacquero a Dio nelle fatiche di lunghi anni, ma quello che essi giunsero ad ottenere attraverso un diuturno ed eroico servizio accetto a Dio, Gesù te lo dona in un breve spazio di tempo. Infatti, se tu credi che Gesù Cristo è il Signore e che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo e sarai ammesso in paradiso da colui che vi fece entrare il ladrone pentito. E non avere alcun dubbio a questo riguardo, poiché colui che su questo santo Golgota diede la salvezza al ladrone per la fede di un momento, egli stesso salverà anche te, se crederai». A questo avviso di Cirillo di Gerusalemme corrisponde questa bella testimonianza di San Simeone, chiamato nuovo teologo, e dice così: «Quanto a me, non ho fatto molti digiuni, né veglie, e neppure ho affrontato macerazioni del corpo, ma ho riconosciuto la mia indegnità, ho accusato me stesso, mi sono umiliato e il Signore con questo mi ha salvato». È tratto dal discorso sulla fede, Filocalia. Il Padre ci ha ripresi in casa, ha ucciso per noi il vitello grasso, ci ha rivestiti della veste candida del Signore Gesù, ha messo l'anello al nostro dito. Il Signore ci ha già concesso la vita eterna, e la vita futura non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del suo perdono. In altre parole, ci troviamo già immersi nell'amore di Dio, nella grazia, senza che riusciamo a capire minimamente quanto sia vasto e profondo questo mare di gratuità assoluta in cui ci troviamo, gloriandoci in Dio e non in noi stessi. Se le cose stanno così, il nostro sforzo ha soltanto lo scopo di corrispondere al dono. Scusate il paragone. C'è chi gioca una scheda da 1 euro e da quella ottiene una somma cospicua. La schedina ce la offre gratuitamente il Signore stesso. Si accontenta che noi la graffiamo per poter donarci una ricompensa senza misura. C'è sempre una sproporzione tra ciò che noi diamo a Dio e quello che da Lui riceviamo. Dal momento che Dio vuole rendere delle persone meschine e indegne di tanto dono come noi siamo, sante e piene di carità come è Lui, allora è vantaggioso per noi cercare di raggiungere la massima santificazione, perché non c'è per noi felicità più grande. Non c'è per Dio felicità più grande di vederci tornati a casa sua, risplendenti della veste di cui Lui ci ha ricoperti, e di riflesso non c'è per noi felicità più grande di rendere felice Dio per la nostra ritrovata sensatezza. Il cammino di santità si snoda nella nostra vita ed è proprio riguardo alla nostra vita che non possiamo essere padroni di nulla. Non hai potere di rendere bianco o nero un solo capello. Eppure, ecco un aspetto paradossale e apparentemente contrastante di quanto ho detto poco fa. Il cristiano, che come uomo è soltanto un vapore che appare per un istante e poi scompare, che è come l'acqua ormai versata a terra che non si può più raccogliere, proprio questo povero cristiano, che come credente è ristretto nella sua misura stabilita da Dio, nel momento in cui comincia ad abbandonarsi in Dio nella fede, viene reso partecipe dell'infinità di Dio. A chi vive secondo la misura che il Signore ha stabilito per lui, egli riversa per lui una misura traboccante. Date e vi sarà dato, una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. Il cammino spirituale avviene in comunità e favorisce la comunione, ma è sempre e pur sempre un cammino personale. È Dio che stabilisce che cosa possiamo fare, quale grado di santità raggiungere, quando possiamo cominciare e quando decidiamo di avanzare. Così in Efesini. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone che Dio ha preparato perché in esse camminassimo. Se il Signore non fosse stato il mio aiuto, in breve avrei abitato nel regno del silenzio. Quando dicevo il mio piede vacilla, la tua fedeltà, Signore, mi ha sostenuto. Nel mio intimo, fra molte preoccupazioni, il tuo conforto mi ha allietato. Dal Salmo 93. Sto trattando per accenni al tema della misura presente nel Nuovo Testamento. A ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Per grazia che mi è stata data, io dico a ciascuno di voi, sta citando Romani 12, non valutatevi più di quanto conviene, ma valutatevi in modo saggio e giusto, ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli ha dato. Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutte la medesima funzione, così anche noi, Pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e ciascuno per la sua parte. Siamo membra gli uni degli altri. Abbiamo doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi. Ognuno deve raggiungere la sua propria misura per poter trovarsi immerso nel mare senza misura della carità di Dio, affinché possiamo essere in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza, la profondità e conoscere l'amore di Cristo che supera ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. La grazia è molteplice e personale. Il Signore offre ad ognuno una schedina diversa da graffiare, diversa per i compiti, diversa per la ricompensa. Nel monachesimo antico ci fu un dibattito prolungato per stabilire quale fosse la vita monastica più elevata. Gli antichi preferivano il modello contemplativo a quello attivo, ma i maestri spirituali cercavano di superare queste diatribe. Il valore stava nella persona più che nel tipo di vita intrapreso. Anche restando all'interno della medesima forma di vita, i membri che compongono la comunità mostrano doni diversi e una diversa maturazione. La comunità ideale non è quella in cui tutti i membri sono costretti a sottomettersi e a riproporre un modello considerato come l'unico valido. Questo modello potrebbe essere in realtà un manufatto dell'uomo, un idolo. Gli idoli non vedono, non sentono, non gustano e non si muovono. La comunità ideale, invece, è una comunione che armonizza le istanze della fede di ogni suo membro. Naturalmente, una comunità non può offrire risorse infinite, né ricostruirsi di continuo, dilatandosi in ogni direzione. Soprattutto è necessario un discernimento comunitario che cerchi di definire se la proposta concreta di un suo componente derivi da una mozione dello spirito piuttosto che da una illusione prodotta dall'egoismo che rimane sempre latente nel cuore di ogni credente. L'adattamento alle reali possibilità del singolo vissuto da San Romualdo viene ereditato anche dal Beato Rodolfo. Fa questa citazione del Beato Rodolfo. Molte cose, infatti, non valgono per tutti allo stesso modo, perché non hanno tutti la stessa forza. Bisogna, tuttavia, fare attenzione che una concessione particolare non si trasformi in una norma generale. La debolezza umana tende alla rilassatezza piuttosto che all'austerità, e quindi è opportuno seguire questa indicazione. La discrezione è nutrice di virtù, non madre di vizi. La storia del monachesimo presenta casi di ascetismo estremo, soprattutto in Siria. È famoso il detto riportato da Palladio nella Storia Lausiaca di un monaco che tormentava il suo corpo, portando come motivazione: lui, cioè il corpo, mi uccide. E allora io uccido lui. In questo caso il corpo è visto come nemico da eliminare. Tuttavia, non è questo il sentimento normale nel monachesimo. Ci sono diverse correzioni a questa sensibilità. Una prima: il valore dell'esercizio ascetico non consiste tanto nelle pratiche esteriori, ma nel tentativo di acquisire le qualità interiori. Essere persone provviste di grande mitezza, umiltà, serenità e carità vale più, in modo neppure da paragonare, di essere digiunatori, persone di grande mortificazione o di preghiera incessante. L'elemento decisivo della vita penitenziale non veniva posto nella pratica delle mortificazioni fisiche, ma nella fede che operava attraverso l'amore. Il monaco deve astenersi da ciò che danneggia l'anima, vale a dire dall'ira, dall'invidia, dalla vanità, dallo scoraggiamento, dalla maldicenza. Prima di tutto, sforzatevi di vincere i vostri vizi. Il medico è Cristo, i malati siamo noi. Il morbo della malattia è l'abitudine al peccato. Questo tratto dalla regola di Eugippio. Secondo, l'ascesi mira all'ottenimento anche della sanità fisica del monaco, della sua salute. Una vita austera, per quanto rigorosa, era considerata valida se garantiva la salute dell'asceta. Il vitto di Ipazio consisteva in legumi, verdura e un po' di pane. Nella vecchiaia soleva bere del vino. Egli visse sempre sano ed ebbe un corpo robusto. Il suo volto era tanto florido da sembrare quello di un uomo che si nutrisse di cibi costosi. Visto dalla vita di Ipazio. Di San Romualdo si dice: rese sopportabile con il dovuto senso della misura il lungo digiuno, in modo che in questa maniera ciascuno fosse in grado di sopportare il digiuno che è proprio della vita eremitica. Digiunare completamente, invece, vale a dire trascorrere il giorno intero senza cibo alcuno, Romualdo lo proibiva nel modo più assoluto. Questo tratto dalla vita di Romualdo. Noi siamo fuori pericolo da molto tempo dall'esercitare azioni spirituali troppo austere. Noi, dice, nel tempo nostro attuale, per Vincenzo, ma non abbiamo acquisito tutti gli accorgimenti che ci sono necessari per trascorrere una vita psicologicamente e spiritualmente sana. La nostra società, definita come opulenta, ha conosciuto quanto sia dannosa alla salute dei cittadini un'alimentazione scorretta. Scrive un biologo nutrizionista, Stefano Vendrame, nell'opera Trappole alimentari. Nonostante mi occupi di nutrizione da più di 20 anni, ci sono 4 cose che non finiscono mai di sorprendermi. Primo, quanto mediamente disastrosa sia la dieta delle persone. Secondo, quanto poco esse se ne rendano conto. Terzo, quanto anche piccoli cambiamenti nelle abitudini alimentari possono fare enormi differenze nello stato di salute e di benessere. Quarto, quanto poco le persone siano disposte a fare tali cambiamenti. Certo, tutti sanno che un'alimentazione sana è importante, ma in pochi si rendono conto della reale portata di questa relazione. Riguardo ai problemi di salute, tanti pensano che tutto sommato essi dipendono molto di più dai geni o dalla sorte, o che siano inevitabile conseguenza dell'invecchiamento. E perciò, quando si tratta di apportare anche minuscole modifiche alle proprie abitudini alimentari, oppongono enorme resistenza. Non ne vogliono sapere. Vedono solo i piccoli sacrifici richiesti nell'immediato, ma non riescono a rendersi conto del reale impatto che quei cambiamenti potrebbero avere sulla loro salute e sulla prevenzione delle malattie. Preferiscono ricorrere a farmaci, pomate, integratori, persino operazioni chirurgiche, con risultati il più delle volte deludenti o al prezzo di molti effetti collaterali. Così facendo, trascorrono gran parte della loro vita vagando da un acciacco al successivo, riuscendo a malapena a tamponare i sintomi o a lenire temporaneamente i dolori, senza arrivare alla causa dei propri problemi di salute. Eppure, basterebbe così poco per far sparire la gran parte di quei problemi. Fine della citazione. Credo di poter affermare che oggi, per un monaco, il digiuno consiste nel custodire un'alimentazione sana che lo preservi da ogni degenerazione, da ogni dipendenza negativa. Il monaco dovrebbe contrastare su questo il degrado a cui è pervenuta la nostra società. Noi temiamo le guerre, le violenze e il terrorismo, ma le prime cause di morte sono le malattie che provengono da un'alimentazione scorretta. Almeno qui in Italia, dobbiamo dire, ne ha uccisi più la gola del terrorismo. La teologia cristiana aveva abbondanti risorse per superare alcuni limiti del platonismo, che tendeva ad identificare la persona con la sua anima, considerando il corpo come una sua prigione temporanea. Commentando il Salmo 141, Agostino incontra e si scontra con le convinzioni del platonismo, al quale si erano assoggettati altri interpreti. Così egli dichiara. È una lunga citazione adesso da questo Salmo 141 di Agostino. E dice così Agostino: ci sono stati poi altri interpreti che hanno visto nel corpo stesso la prigione e la spelonca di cui si dice nel Salmo, trai fuori dal carcere la mia anima. Ma anche questa interpretazione è in parte almeno claudicante. Quanto al corpo in se stesso, è vero che lo si potrebbe chiamare prigione, ma non nel senso che sia prigione il corpo stesso quale fu creato da Dio, ma in quanto porta la pena della mortalità. Nel nostro corpo, infatti, ci sono due elementi da valutare con attenzione: l'opera di Dio e la pena del peccato. La forma esterna del corpo, la posizione eretta, la facoltà di muoversi, l'ordine delle membra, la disposizione degli organi sensoriali, la capacità di vedere, di udire, di odorare, il gusto, il tatto, ognuna di queste cose che formano la struttura così unita e così distinta del nostro corpo, non poteva essere se non opera di Dio, autore di tutte le cose celesti e terrestri, le più alte e le più basse, quelle visibili e quelle invisibili. Ma allora, cos'è che nel corpo costituisce la nostra punizione? L'essere la nostra carne corruttibile, fragile, mortale, misera. Tutto questo non ci sarà più una volta conseguito il premio. Non che saremo senza corpo, perché il corpo risorgerà. Ma che cos'è quello che non ci sarà più? La corruzione. Difatti il nostro essere corruttibile si rivestirà di incorruttibilità. Se pertanto tua prigione è la carne, non dire questo del tuo corpo in quanto tale, ma della corruttibilità del tuo corpo. In effetti il tuo corpo è stato creato buono da un Dio che è buono. Tuttavia, essendo egli giusto e giudice giusto, vi ha cacciato dentro la corruttibilità. Intendendo il testo in questa maniera, non diciamo bestemmie, ma ci atteniamo a una interpretazione consistente. Non appesantisce l'anima il corpo in quanto tale, poiché anche nell'aldilà avremo un corpo, ma il corpo in quanto soggetto a corruzione. Ciò che dunque costituisce la nostra prigione non è il corpo, ma la corruttibilità del corpo. Fine della citazione. Ecco come Agostino cerca di superare il platonismo. A sostenere i padri in questo sforzo fu soprattutto la fede nella risurrezione dei corpi. Tuttavia, oggi, nonostante una certa riluttanza a credere nella risurrezione del corpo, la società respira un'aria opposta a quello dell'antico platonismo, oggi ampiamente superato. Oggi è più facile ridurre la persona umana alla sola fisicità. Il corpo è diventato il centro della cura, non soltanto di quella medico-farmaceutica, cosa che sarebbe da apprezzare, ma soprattutto di quella estetica. La cura della bellezza fisica un tempo era appanaggio della donna, nella società attuale si è allargata anche all'uomo. Naturalmente è una cosa buona il superamento di quella mentalità per la quale un maschio, per mostrarsi veramente tale, doveva apparire quasi selvatico. Ma oggi siamo di fronte ad una vera religione della cura del corpo, soprattutto in ambito anche maschile. Ci sono dei nuovi apostoli che incoraggiano i loro coetanei ad affrontare i sacrifici necessari per esistere alle noie faticose della palestra. Connesso a questo culto della fisicità sta la sopravvalutazione dell'esercizio della sessualità. Respinto anche a ragione il rigorismo di una certa prassi cristiana, si è passati ad una pseudo-liberazione che presenta i connotati di una vera schiavitù. All'inizio del Novecento, il futurismo aveva proclamato il diritto al piacere, sostenuto in seguito dal dannunzianesimo, ripreso e dilagato nel dopoguerra nella cultura di massa. Anche in questo caso, la rivoluzione ha prodotto risultati parziali e ambigui. Oggi, in ambito sociale, va riproposto il legame tra affettività e piacere. Per non dilungarmi in queste riflessioni, più estranee al tema affidatomi, richiamo semplicemente la scritta di una ragazza adolescente incisa sulla panchina di un parco cittadino. La scritta dice questo: quando un ragazzo ti dice «ti voglio bene», la parola bene è di troppo. Quando dichiara ti voglio bene, intende dire ti voglio. Questa fine della citazione della scritta di questa panchina. La prospettiva monastica è ben descritta da padre Bede Griffiths. E qui c'è una lunga citazione del nostro padre. Dice così padre Bede: tendiamo a pensare all'amore come ad una passione che è fondata sul sesso e che trova espressione nella vita familiare. Ma c'è un amore di Dio che è non di meno una passione, che si impossessa dell'anima, chiedendole il completo abbandono, e che trova espressione in un altro genere di famiglia, la famiglia soprannaturale, la cui vita è la vita di grazia. Questo è il vero significato del voto di castità. Non è semplicemente una rinuncia negativa al sesso, è lo strumento di un compimento positivo di tutto il proprio essere nell'amore di Cristo. Il fondamento di ogni amore è il sacrificio di sé, perché l'amore è l'offerta totale di sé all'altro. Ma è impossibile darsi totalmente ad un altro essere umano. È un'illusione romantica pensare che l'ideale dell'amore possa realizzarsi in un essere umano. Questo è il motivo per cui ogni amore romantico, quando si confronta con la realtà, è tragico, perché cerca la soddisfazione di un desiderio infinito in un essere finito e limitato. Cristo è questa bellezza assoluta, manifestata in una forma umana, in un carattere umano. È la sola persona che è possibile amare all'infinito. Tutto il cristianesimo è in realtà incentrato su questa trasformazione dell'amore umano provocata dall'amore di Cristo. Nel matrimonio cristiano l'uomo e la donna possono realmente amarsi l'un l'altro con un amore infinito, perché ognuno offre se stesso a Cristo nell'altro. Questo è il sacrificio totale dell'amore, che la nostra natura brama ardentemente. Come ogni cosa nel cristianesimo, è un amore sacramentale, è una rivelazione dello spirito nella carne. In questo contesto il sesso diventa ciò che si era sempre pensato che dovesse essere, un simbolo, un segno sacramentale dell'amore. L'unione degli spiriti viene conseguita con l'unione della carne. Vorrei concludere questa riflessione sulla moderazione e sobrietà ricordando che l'unico sentimento dove la moderazione è tolta è l'amore verso Dio. Commentando il Salmo 17 che inizia con le parole «Ti amo, Signore, mia forza», Teodoreto afferma «Si propone di amare il Signore e non accetta che vi possa essere un limite a questo suo sentimento». Padre Bede Griffiths ha scritto «Cristo è la sola persona che è possibile amare all'infinito». Il monaco, uomo della moderazione e della sobrietà, deve alla fine abbandonarsi all'eccesso della risposta di amore e perdere se stesso. E questa è la fine della relazione di Don Vincenzo che ci ha inviato, che possiamo anche metterla a disposizione per chi volesse, la mettiamo anche nel sito, e a cui abbiamo chiesto a Don Innocenzo di reagire con la sua sapienza e poi anche aprire un dibattito tra di noi, cioè una conversazione. Ecco, questo.
La sapienza è quella di Vincenzo, è una cosa enorme. In 3 paginette, 4 al massimo, ci ha detto tutto in modo super abbondante. Io potrei fare adesso un elenco di tutte le sollecitazioni che mi ha dato questo intervento di Vincenzo. Vincenzo chi è? Vincenzo è il nostro confratello. Io ho avuto l'onore di essere il suo maestro di formazione tanti, tanti anni fa. Se io ho 81 anni, lui ne avrà 72, 73, quindi siamo molto vicini. Ma ha dedicato una vita intera allo studio dei padri della Chiesa, nonostante che si fosse laureato in filosofia all'Università di Padova. Siamo in sintonia su tantissime cose, ha fatto un dottorato sul dialogo di Fatichea nell'Ateneo di Sant'Anselmo a Roma, ma non ha voluto mai pubblicare la tesi perché secondo lui era troppo imperfetta e quindi da qui potete capire che tipo di personaggio ci è stato dato il dono di ascoltare questa sera. È uno studioso molto, molto, molto ligio al pensiero dei padri della Chiesa e soprattutto ai padri che vengono dalla Grecia e ai padri monastici. Ma per poter reagire a questa sua comunicazione vorrei iniziare proprio dalla fine, dalla citazione di padre B. Griffiths, che poi di fatto conclude Vincenzo con un riferimento alla regola di Benedetto, che si rifà di fatto al grande insegnamento di Gesù dell'unicità dei due primi comandamenti. La regola di San Benedetto dice testualmente «Nihil, omnino nihil». Anteporre amore Christi, nulla, assolutamente nulla, anteporre all'amore di Cristo. E qui padre Bede, citato da Vincenzo, ci dice se c'è un amore che può allargarsi all'infinito è proprio l'amore di Dio. Secondo il comandamento ricevuto dall'Antico e dal Nuovo Testamento, ama Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le tue forze e sostanze, con il completamento di Gesù immediato, ama il prossimo come parte di te stesso, fino a dare te stesso. E Padre Bidi ci ha detto che il matrimonio è proprio questa occasione che viene proposto come testimonianza universale della possibilità di un amore portato all'infinito, perché ciascuno di due nel sacramento cristiano si dà all'altro con l'infinito amore che gli viene chiesto da Cristo attraverso l'altro, nell'altro. Quindi partirei proprio da questo tipo di proiezione di luce che ci viene dall'intervento di Vincenzo, per porre subito una domanda. Ma queste indicazioni possono ancora accettare la divisione che è stata tradizionale nell'insegnamento della cosiddetta spiritualità cristiana e cattolica in particolare, che distingue tra precetti e consigli, per cui ci sarebbero due genera christianorum, due generi di cristiani, quelli che possono accontentarsi di seguire soltanto i precetti e quelli che invece si dedicano a realizzare anche i consigli di Cristo. Ma c'è davvero una differenza nell'esperienza della fede tra precetti e consigli? Vincenzo ci ha spiegato che si tratta semplicemente di una risposta personale alle provocazioni che vengono dalla parola di Dio. E indicando in questa realtà personale di risposta alla parola di Dio, una realtà che io amo chiamare idioritmica, quelli che sono parte della famiglia allargata, come dovesse sapere cosa parlo, e che significa, come ci ha spiegato Vincenzo, producendo la testimonianza dei padri dei quali lui è familiare, significa che a nessuno sarà chiesto nulla di più di ciò che può dare nella sua identità personale. Ma questo significa anche che a noi viene richiesto tutto ciò che possiamo dare nella nostra risposta identitaria e personale, nulla di più e nulla di meno. E dunque non c'è assolutamente un fondamento teologico ancora possibile da difendere nel distinguere tra precetti e consigli. Perché? Perché la parola, essendo personale, provoca una risposta personale. E l'unica cosa che chiede il Signore è la risposta personale. Al punto che nell'insegnamento della teologia morale c'è una affermazione che si impara a memoria quando si studiano queste cose: ad impossibilia nemo tenetur, cioè nessuno è tenuto alle cose impossibili. E le cose impossibili sono quelle che superano le proprie capacità personali, superano quindi ciò che corrisponde alla nostra verità personale di fronte a Dio. Diceva San Gregorio Magno: qualunque esagerazione, perfino l'esagerazione nel bene, non viene da Dio. Perché? Perché è solo desiderio di autoaffermazione. fai credere che stai cercando la cosa migliore, ma in realtà stai perseguendo l'autoaffermazione, persino nel fare il bene. Per cui concludeva Gregorio Magno, non esagerare mai, neppure nel bene. Ed è l'insegnamento che ci ha proposto Vincenzo, citando appunto alcuni anche dei nostri riferimenti di modelli spirituali. Ha citato il Beato Rodolfo, forse voi non tutti sapete chi è il Beato Rodolfo, ma il Beato Rodolfo è uno dei padri fondatori di Camaldoli. Ha scritto una regola di vita eremitica che da 1000 anni nutre spiritualmente i camaldolesi che vogliono proseguire nella stessa traccia spirituale. E proprio il Beato Rodolfo diceva in modo esplicito e in qualche modo anche polemico nei confronti di chi voleva esagerare nelle sue penitenze di qualunque tipo, mangiare, bere, dormire, manifestare gli affetti, esprimersi in tante altre dimensioni della vita. Diceva, sì, bisogna non permettere alla violenza della passione di dominarci, ma mai umiliare la natura. Una distinzione molto precisa che è in questa comunicazione di Don Vincenzo. La passione sì, va equilibrata, va ordinata intorno ad un centro al quale noi dedichiamo l'attenzione della nostra vita, ma sempre nel rispetto di ciò che appartiene alla natura. Non siamo platonici. Lui insiste moltissimo, avete sentito in questa relazione, nel dire che non siamo platonici. Sempre Agostino, una lunga citazione di Agostino, la puntualizza in modo molto netto, molto preciso. Il corpo non è la prigione dell'anima. Questa era l'idea fissa di Platone. È Agostino che distingue. Non è la fisicità del corpo, anzi addirittura noi nella nostra fede crediamo addirittura che riavremo di nuovo il nostro corpo. Non è il corpo, ma è ciò che è corruttibile all'interno del corpo. È una corruzione che è la conseguenza di una scelta di vita che invece di portarci ad ascoltare la parola di Dio, ci ha convinti che fosse preferibile ascoltare la parola della sapienza terrena esplicitata nel simbolo del serpente. Questo sì va contestato, con un ritorno all'ascolto della parola che permetterà quella trasfigurazione del corpo che ci farà essere pienamente noi stessi, così come Dio l'aveva pensato fin dalle origini, non solo dell'umanità, ma anche le origini della persona che costituisce ciascuno di noi. Dunque, il primo messaggio che io evidenzierei in questa relazione di Vincenzo è proprio questo messaggio: attenti a non confondere e a non proseguire a muoversi all'interno di una distinzione tra precetti e consigli, ma si tratta semplicemente di essere aperti con la nostra verità, con la nostra identità, con tutti i limiti che questa nostra identità comporta, alle sollecitazioni della parola di Dio. Se siamo aperti alle sollecitazioni della parola di Dio, non abbiamo bisogno di distinguere tra precetti e consigli, perché cerchiamo di essere attenti al necessario, all'unum necessarium, che è l'ascolto della parola. E qui stiamo toccando proprio, diciamo, i punti nevralgici dell'esperienza battesimale, ma anche dell'esperienza, soprattutto dell'esperienza monastica. ci dedichiamo per un'intera vita all'ascolto della parola e tentiamo di essere docili alle sollecitazioni della parola. Non mettiamo al primo posto l'ascesi, come ci ha spiegato molto bene Vincenzo, e quindi l'opera delle mani dell'uomo, tutte le nostre capacità perfettive o perfezionistiche, no. Ma ci mettiamo semplicemente davanti alla parola, lasciandola libera di trasformarci in lei. Questo sarebbe l'obiettivo terminale, diventare parola, essere tutt'uno con la parola, essere conformi in tutto e per tutto a Cristo fino a poterci autodefinire in quanto battezzati e poi in quanto monaci un alter Christus, un altro Cristo. Dunque io credo di avervi sollecitato un pochino ad approfondire questa densissima relazione di Vincenzo, carica di citazioni anche abbastanza impegnative, ma che però possono essere un aiuto formidabile per noi, soprattutto se vi prendete il testo e ve lo rileggete poi con calma, perché si tratta solo di rispondere. Questa è la vita cristiana, questa è la vita monastica, rispondere ad una interpellanza personale. E c'è una gradualità in queste risposte, perché altra è la risposta del bambino, altra è la risposta dell'adolescente e altra è la risposta della persona matura. Non si tratta di appiattirci all'infantilismo, ma ritornare semplici come bambini, sì, permettendo alla parola di agire dentro di noi. Dunque di questo sembra che sia preoccupato di dirci Vincenzo. Cresciamo tutti personalmente, alcune cose che da bambini ci sembravano necessarie, quando siamo cresciuti ci siamo resi conto che non lo erano più, ma si sono aperti altri orizzonti, si sono aperte altre sensibilità. E come c'è una crescita all'interno della singola persona, così c'è una crescita all'interno della famiglia, una crescita all'interno della comunità, una crescita all'interno della società. E qui di nuovo l'insegnamento di Gregorio Magno, che è sottofondo di questi suggerimenti di Vincenzo. Divina eloquia, cum legente crescunt. Le parole di Dio crescono in parallelo con la crescita di coloro che le accostano. Ecco perché l'idioritmia diventa veramente la parola chiave e elimina qualunque altra distinzione. Non si tratta né di precetti né di consigli, ma si tratta di ascolto. Un ascolto dinamico, come è dinamica la vita. La parola di Dio si adegua alle crescite personali di ciascuno. Una bellissima affermazione di Giovanni XXIII nel suo diario alla fine dell'inaugurazione del concilio, dice: sì, sì, so che tanti mi criticano perché pensano che noi stiamo scombinando tutto nella Chiesa, stiamo rivoluzionando tutto. E lui nota: no, non è così. Non è la verità che cambia, siamo noi che cominciamo a comprenderla meglio. Dunque ritorna la centralità della parola, che si rivela a ciascuno nel rispetto di ognuno. Non si impone, non ci sono modelli perfezionistici per cui ci sono i cosiddetti stati di perfezione che sono possibili soltanto ai monaci e alle monache, e poi ci sono gli stati di vita normale che sono quelli del comune essere umano che sta nella massa. Assolutamente no. è difficile, siccome siamo stati educati fin da bambini a stabilire una diversità che non c'è, purtroppo siamo vittime di questa imposizione della diversità. Ciascuno cresce, ciascuno fa sua la parola e nella misura in cui la capisce la realizza. Non saremo giudicati secondo una riga o un metro di misura standard. Saremo giudicati perché lo sguardo di Dio entra nelle profondità di ciascuno e risponde alla verità di ciascuno. Ed è una cosa liberante. Sapete che è una cosa che proprio è sconvolgente, perché non ci tratta più questa parola di Dio che abbiamo capito con gli schemi precostituiti, con i comandi, come se si potesse comandare l'amore. Assolutamente no. Si tratta solo di sollecitazione, di richiesta, in modo che ciascuno, in piena libertà del sentirsi figlio di Dio, abbiamo sentito il giovane che è scappato di casa e poi rientra e resta stupito perché il papà lo tratta come se non fosse successo nulla. Ma come? Il fratello maggiore, il più cattivo, dice no. Invece il padre dice assolutamente, portate qua il vestito più bello, dategli di nuovo l'anello, i calzani della dignità nobiliare. Questo figlio era perduto ed è stato ritrovato, era morto ed è tornato in vita. Dunque le indicazioni che ci vengono da queste riflessioni di Vincenzo sono estremamente ricche. Io devo veramente dire che caro Vincenzo, sono andato parecchio avanti. Peccato che non ci sei qui presente, perché avremmo potuto vedere in faccia a te come ti sei trasformato da quando avevi 40 anni o 50 anni di meno ed eri semplicemente un professo semplice tipo Fabio, tipo Niccolò qua dentro. E io rimango a bocca aperta. E dico, Signore, ma davvero la tua eredità è magnifica. Non per quello che ho fatto io, non ho fatto niente, ma per quello che Dio è riuscito a fare in queste persone che ha maturato, ha affinato, ha trasfigurato, al punto che la loro luce adesso può raggiungerci e aprirci orizzonti nuovi anche a noi. Non sto facendo la canonizzazione di Vincenzo, perché conosco tutto di Vincenzo. Sto semplicemente sollecitandovi a rendervi conto che ci possono essere delle crescite umane, spirituali, nelle persone che, se sono rispettate, se sono accolte con delicatezza, ma anche con gioia grande, portano tanto conforto anche a tutti noi.
Grazie Don Innocenzo di questa reazione molto bella, anche proprio approfondendo tanti contenuti e citazioni di Vincenzo. Adesso possiamo aprire anche una conversazione tra noi, no? Anche per scambiarci qualcosa di importante, di bello. Quindi lasciamo spazio, libertà anche a delle domande, a dei chiarimenti, anche non sono. Ecco, io credo che sia una bella lettura, quasi una lezio che Vincenzo fa citando tanto di Paolo e anche dei padri. La vedo un'opportunità proprio nell'inizio dell'Avvento. Non è un caso che oggi inizia il nuovo anno liturgico, la prima domenica di Avvento, e per Paolo il tema della sobrietà, nelle lettere per esempio pastorali, anche nelle lettere teologiche profonde, è un tema molto importante, no? Con i Corinzi, con le diverse, con Romani, con le diverse chiese. E proprio nell'attesa del Signore che viene, Paolo dice siate sobri, moderati, E anche qui Vincenzo ci ha fatto capire, intendere, può essere qualcosa che noi prendiamo, assumiamo come anche pratica, diceva Vincenzo, no? Non che rimanga una teoria, per vivere il nostro tempo di attesa, per prepararci anche al Natale. Questo può essere anche un tema su cui lavoriamo, su cui noi ciascuno personalmente lavora, no? La sobrietas, l'essere moderati, ma non nel senso brutto del termine, no? Perché uno dice sì, un pressapoco, una cosa così, che non è, ma nel senso di una pienezza. L'equilibrio, dicevano gli antichi, è la più difficile virtù, perché mantenere, no, nel troppo o nel poco è la realtà più difficile alle volte. Perché o si vorrebbe togliere tutto o l'eccesso, no? Le volte siamo estremi. E quindi mi sembra, ecco, qualcosa che ci prepara anche all'avvento, in tanti sensi, in tante modalità, ciascuno nel suo cammino anche personale, spirituale. Quindi possiamo anche adesso così partecipare qualcosa anche di nostro, anche qualche reazione o qualche considerazione. Si può farlo dal posto, ma anche così, ecco, anche venendo qui.
Se, come... Forse è meglio venendo qui, così ascoltano anche gli altri. Scusate, sì. Che mi dovete esporre, ma è giusto esporre.
Grazie, padre Innocenzo, noi conosciamo da tantissimi anni, di chi per la programma.
Ah, figuriamoci.
Buonasera, sono Mario, sono con mia moglie Maria. Una delle prime cose che ha detto padre Vincenzo, che mi hanno colpito alla riflessione, è che questo discernimento circa la sobrietà avviene nella comunità. E sinceramente, insomma, siamo sposati da più di 50 anni, 53, devo dire che per noi sposati la comunità è prima di tutto la famiglia. Certamente poi la crescita avviene nei movimenti, nella comunità parrocchiale è un po' più difficile, però avviene in tanti modi, no? Però sicuramente in famiglia è importantissimo. E quante discussioni, forse che non avete nemmeno nelle vostre comunità monastiche, con i nostri figli adolescenti, no? Adesso con i nostri nipoti adolescenti. Per far capire che la sobrietà non è un semplice risparmio, non è un semplice accontentarsi e rinunciare a quello che c'è di bello nel mondo, ma la sobrietà è proprio sapere apprezzare quello che c'è di bello nel mondo, senza sprecarsi nell'opulenza. Ecco, questo è quello che mi ha suscitato padre Vincenzo, che non conosco, speriamo di conoscerlo presto. Grazie.
Grazie, molto bello. Antonio.
Vabbè. Magari anche tu presenti. Però va bene, io tutti, sono Antonio, sono un oblato camaldolese. E, no, anche a proposito dei cenni che facevate voi, anche madre Michela, a proposito poi del momento dell'avvento in cui poi ci viene proposta questa riflessione, perché poi penso appunto nella vita dei credenti niente è casuale. In fondo il Vangelo di oggi, tra le altre sollecitazioni, c'era anche la parola di Gesù: badate che i vostri cuori non si appesantiscano nelle dissipazioni, nelle ubriachezze e negli affanni. E qui c'è il corpo, e sicuramente molto. Ma per una, come dire, fortunata, non voglio dire coincidenza, che appunto è una brutta parola, spiritualmente, la prossima domenica è l'Immacolata Concezione. E quindi c'è Dio che prende un corpo, e Gesù alla fine della sua vita torna dal Padre, lo vediamo nella scena dell'ascensione, torna dal padre portando in cielo quel corpo che Maria gli ha dato, torna diverso da come era partito. Allora il corpo appunto non è qualcosa di cui liberarsi, come dicevano Platone e i neoplatonici e gli gnostici e poi tutto questo giro. Il corpo è una grande risorsa che ci è data anche perché è la fisicità con cui noi facciamo comunità con gli altri. Una presenza amichevole, un volto accogliente, un porsi come persone accoglienti è qualcosa che fa bene alla vita di tutti. E quindi allora la sobrietà, appunto, era molto giusto il discorso del non sperpero e del dare il giusto valore alle cose, e dire che c'è anche una sobrietà nell'avere rispetto del proprio corpo e del corpo degli altri, dei loro ambiti, della loro vita. Mi ha sempre fatto molto impressione una piccola cosa, però un documento che appunto fece Pio XII verso la fine del suo pontificato, in cui diceva: i religiosi e le religiose devono curarsi i denti, perché è importante avere un aspetto degno, e questo secondo me aiuta molto la vita di tutti insieme.
Grazie.
Abbiamo ancora un po' di tempo, non so che poi avremo la preghiera anche insieme, quindi concludiamo con la preghiera insieme dei Vespri, a cui siete invitati, ma non obblighiamo, facciamo monaci e monache con tutti quelli che vogliono pregare con noi. Ma c'è ancora qualche spazio per anche qualche altra condivisione, sì.
Questa parola che il padre Innocenzo ha detto, ideoritmia,
mi apre una finestra adesso.
Adesso non finisce più.
Non finirei più, dice Michela. Guarda, è una parola greca ovviamente, non è italiana. Idios in greco indica l'identità. La idiotitas è proprio l'identità della persona. Allora, la prima persona di riferimento è all'interno della comunione trinitaria. Sono persona il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Il Padre ha l'identità del Padre, il Figlio ha l'identità del Figlio e lo Spirito Santo l'identità dello Spirito Santo. Queste identità sono perfettamente uguali fra di loro. Il Padre non è superiore al Figlio, è perfettamente uguale al Figlio, e il Figlio non è inferiore al Padre, è perfettamente uguale al Padre, e lo Spirito Santo non è inferiore né al Padre né al Figlio, ma è perfettamente uguale col Padre e col Figlio. In questo mistero di eguaglianza rispettosa della distinzione, noi riconosciamo il mistero della comunione trinitaria. È un mistero. Ma quando ci si riferisce alla comunione trinitaria, abbiamo come punto di riferimento le parole di Gesù dette agli apostoli prima di subire la crocifissione. Quando Gesù dice in modo esplicito: come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi, rimanete nel mio amore. Allora, Dio nessuno l'ha mai visto, dice il Vangelo di Giovanni, e la prima lettera a Timoteo aggiunge: né mai potrà vederlo, perché Dio è inaccessibile nella realtà misteriosa che lo avvolge. San Basilio diceva che Dio si può dire che è, ma non si può dire che cosa è. Però L'Evangelista Giovanni, dopo aver detto che Dio nessuno l'ha mai visto, aggiunge: ma il figlio unigenito ce lo ha manifestato, exegesato, ce lo ha descritto, ce l'ha fatto conoscere in qualche modo. Dove? Sull'alto della croce. Per cui la kenosis, cioè l'annullamento, lo svuotamento totale di sé, che noi possiamo contemplare nella croce di Cristo, è la chiave d'apertura per conoscere l'incomprensibile, l'inconoscibile Padre. Vuol dire che all'interno di questa, che noi chiamiamo comunione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la parola comune si può sintetizzare nella parola kenosis. E kenosis è la parola che indica lo svuotamento totale di sé che noi contempliamo nel crocifisso. Allora il Padre ha espropriato tutto se stesso per darsi al Figlio, e il Figlio ha fatto altrettanto, dandosi totalmente al Padre, e lo Spirito Santo ha fatto altrettanto, donandosi totalmente alla relazione tra il Padre e il Figlio. Quando il Vangelo di Giovanni aggiunge «rimanete nell'amore», ci sta dicendo: guardate che anche fra di voi deve regnare questa espropriazione di sé che permette il ritmo della comunione. E qui la seconda parte della parola idioritmia, il ritmo della comunione, che i padri greci hanno sintetizzato nella parola greca molto difficile, pericoresi, che noi traduciamo come circumissessio, ma non si capisce perché, ma pericoresi è molto importante, perché il peri richiama la circolarità e la coresis richiama la coralità. Quindi il Dio, lì, identificazione, questa che noi con una parola sintetica chiamiamo idioritmia, comporta proprio questo, che ciascuno dei tre, come in una danza circolare, fa spazio all'altro, non interferisce nell'altro, non vive in modo egoistico la propria identità contrapposta all'altra, ma vive questa identità nella disponibilità totale della kenosis. Quindi quando si vive nell'idioritmia, si vive all'interno di questa coinonia trinitaria, questa comunione trinitaria. Ciascuno afferma la propria identità dando simultaneamente spazio all'identità dell'altro. Per cui la conclusione di tutto questo discorso si può chiamare comunione. E non c'è comunità che possa essere proposta come comunità cristiana dove o c'è una gerarchia, un dislivello tra chi crede di essere superiore e crede di essere, oppure è costretto a sentirsi inferiore, ma neppure quando ciascuno rivendica la propria identità senza metterla in circolo, donandola tutta all'altro che fa altrettanto per la creazione della comunione dei tre. Dunque, l'idioritmia significa un riferimento a questo mistero inaccessibile della Trinità. Non ha nulla a che vedere con l'individualismo, che spesso viene sbandierato come traduzione di idioritmia. Assolutamente no. No e no. Io cerco di spiegarlo in tutti i modi, ma c'è sempre, dice, ah, però. No, non c'entra nessun però. Se la chiave di tutto, nel comprensione del mistero trinitario, è Cristo crocifisso, che è la kenosis del Figlio, nella misura in cui viene garantita la kenosis, viene garantita simultaneamente la propria identità personale e la disponibilità totale all'affermazione dell'identità degli altri.
sono altre condivisioni, oppure lasciamo tempo un po' prima della preghiera, no?
C'è in mezzo.
Sì, ma... volevamo dire, questo noi lo mettiamo nel sito, anche il testo, quindi potrebbe essere poi, lo possiamo condividere per chi lo volesse, che magari non è nel sito, lo teniamo qua.
Il
sito questo dove mettiamo anche l'Elezio, Camaldolesi, sì, Romani.
Camaldolesi Romani.
Mm. Ecco.